Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuno, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Sabato di paura a Costa Volpino, dove intorno alle ore 17:30 un incidente stradale ha fatto temere il peggio per le persone coinvolte. Tutto avvenuto sulla statale 42 all'altezza dello svincolo Costa Volpino Nord, già in passato al centro di incidenti anche mortali. Qui un giovane di origini bosniache, residente a Costa Volpino ed a bordo della sua BMW, mentre stava percorrendo la rampa di accesso per la statale che conduce in valle, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha così invaso l'opposta corsia di marcia, finendo per scontrarsi prima con un Fiat Doblò guidato da un 44enne di Breno e poi con un Iveco Daily guidato da un 64enne di Tavernola Bergamasca. Proprio quest'ultimo ha riportato le ferite più gravi, tanto da chiedere l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, che lo ha trasportato alla poliambulanza, dove ora è ricoverato, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Praticamente illesi invece gli altri due coinvolti. Sul posto, oltre ad un'ambulanza di Camugna Soccorso ed una della Croce Blu di Lovere, anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Clusone e della stazione di Costa Volpino, che hanno gestito il traffico creatosi sul tratto di strada rimasto chiuso fino intorno alle 20. A proposito di carabinieri, l'anno che sta volgendo a conclusione è stato particolarmente impegnativo anche per l'arma che soprattutto nel bresciano è stata alle prese con l'impatto devastante della prima ondata della pandemia sulla vita di tutti. Presentando i numeri degli interventi del 2020 in provincia di Brescia è emerso che le 84 stazioni sparse sul territorio abbiano perseguito l'86,7% dei reati denunciati, ma anche la necessità durante la fase più acuta della pandemia di avere bisogno di rinforzi. Per questo da Milano Napoli sono giunti i contingenti dei diversi battaglioni, un contributo che ha permesso di non chiudere nessuno dei reparti e di aumentare i servizi su strada da oltre 51.000 del 2019 ad oltre 64.000 del 2020. I carabinieri sono stati il punto di riferimento per la popolazione che si rivolta a loro in cerca di informazione ed aiuto. Tra le attività portate avanti, la consegna di bombole di ossigeno e della pensione a domicilio a quegli anziani impossibilitati ad uscire di casa. Sulle strade bresciane inoltre sono state controllate 168.000 persone ed elevate poco più di 1.000 multe. I DPCM hanno comportato anche un'attività di controllo sull'effettiva chiusura di alcuni esercizi e sul rispetto delle regole per la loro riapertura. 16.000 gli esercizi controllati, 62 quelli sanzionati e 16 quelli chiusi. Il 2020 ha visto un calo di rapine e furti, ma l'aumento di truffe agli anziani ed online. Per quanto riguarda la violenza di genere ed il codice rosso, in provincia sono stati effettuati 55 arresti, 495 denunce, 14 allontanamenti e 21 divieti di dimora. 32 istituti superiori coinvolti per una spesa totale di oltre 46 milioni di euro e il piano Archimede messo a punto dalla provincia di Brescia grazie ai finanziamenti derivanti per lo più dal Ministero, anche se non manca la compartecipazione degli enti locali. Nel dettaglio, per il 2021 gli istituti bresciani riceveranno da Roma 17 milioni di euro, che diventeranno 22 milioni nel 2022. A questi, come detto, si aggiungono gli importi degli enti del territorio, un obiettivo raggiunto grazie alla capacità di progettazione e programmazione. Avendo i disegni pronti, il Broletto è infatti riuscito più facilmente ad intercettare i fondi e i bandi. Il piano ha una visione che supera le esigenze dei singoli istituti e guarda su larga scala. In effetti, se in città ci si concentrerà soprattutto sulle riqualificazioni della palestra, in provincia l'attenzione sarà principalmente per le opere di efficientamento energetico. Così sarà in Valle Camonica, dove sono 4 gli istituti superiori coinvolti per un totale di 7 milioni e mezzo di euro in arrivo. A Breno, con 2 milioni, il Tassara provvederà alla manutenzione straordinaria e all'efficientamento energetico appunto sia della sede principale che della succursale. Stesse operazioni previste nella sede del biennio del liceo Golgi, dove con la stessa somma si provvederà anche all'adeguamento degli spazi didattici e della palestra. Ad Arfa invece l'Olivelli Putelli lavorerà alla manutenzione straordinaria dall'efficientamento energetico della palestra, sempre con 2 milioni di euro. Infine a Dedolo giungeranno 1 milione e mezzo di euro, con cui il Meneghini metterà in atto interventi di manutenzione straordinaria. 410.000 euro è quanto, un po' a sorpresa, il comune di Iseo ha scoperto di dover versare alla provincia. La somma consiste nel 50% dei proventi delle multe elevate dal 2012 al 2018 sulla strada provinciale 48 Iseo Polaveno, di competenza provinciale dove si trova un'auto Velox. Una cifra che ha lasciato di stucco gli amministratori comunali, come riferito da Giovanna Prati, assessore al bilancio, che ha ammesso le difficoltà nel reperire la cifra. Il comune ha già messo da parte 40.000 euro per la provincia relativamente la stessa strada, ma questa somma riguarda il 2019. Da parte di Pieranna Faita, consigliere di minoranza, parte della giunta Venchiarutti, l'impegno ad informarsi e saperne di più sulla situazione. La maggioranza ha intanto approvato una variazione al bilancio in cui 300.000 euro di avanzo sono stati destinati ad alcune voci, tra cui quella appunto per l'auto Velox. Il comune ha poi le minori entrate causate dal lockdown della primavera scorsa, che hanno comportato l'eliminazione della tassa sui plateatici per andare incontro a bar e ristoranti, un calo degli introiti dai parcometri e delle multe. Maurizio Galavotti, direttore generale dell'SST di Valle Camonica, da ieri è ufficialmente un cittadino onorario del comune di Breno. Il riconoscimento è stato consegnato in una cerimonia tenutasi in municipio, trasmessa in diretta anche da Radio Voce Camuna, durante cui è stata anche consegnata la benemerenza civica Monica Falocchi, infermiera brenese, il cui volto è finito sulla copertina del New York Times. Galavotti, si legge nella motivazione letta da Alessandro Panteghini, sindaco di Breno, si è subito fatto conoscere per la sua umanità e semplicità ed apprezzare per la dedizione e competenza con cui svolge il proprio ruolo. Il direttore generale ha ringraziato per il gesto, commentando anche il calore con cui è stato accolto in Valle Camonica da quando nel 2019 ha preso in carico la direzione dell'SST, senza dimenticare il rapporto con Sandro Farisoglio e ringraziando la stampa per il suo lavoro. Monica Falocchi invece ha ricevuto la benemerenza per il suo impegno professionale fuori dalla valle, che, si legge nella motivazione, conserva negli affetti, nei ricordi e dove ritorna non appena le consentito. Un riconoscimento che si è esteso a tutti gli operatori sanitari di Breno, i cui nomi sono stati letti in apertura di consiglio comunale. Infine è stata adottata dall'amministrazione la marcia trionfale Itala di Simone Salvetti come inno ufficiale di Breno nel 150° anniversario della nascita del maestro e compositore brenese. Che sarà proposto nelle manifestazioni ufficiali del paese, è stato eseguito dalla Banda Civica di Breno, che proprio quest'anno festeggia i 170 anni dalla sua fondazione. È iniziata lunedì scorso su tutto il territorio nazionale una campagna di test anti-Covid-19 voluta da Poste Italiane per i suoi 130.000 dipendenti. Nel bresciano sono 2.010 quelli interessati dall'iniziativa. Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane, ha spiegato che per fare sì che i test siano effettuati in modo puntuale sono stati contrattualizzati migliaia di operatori sanitari abilitati a somministrare oltre 200.000 tamponi. L'adesione ovviamente sarà volontaria. Poste Italiane sta inoltre concludendo l'installazione dei rilevatori di temperature nelle proprie sedi operative. L'azienda ha continuato a lavorare durante il lockdown garantendo ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale necessari per operare in sicurezza, oltre che installare pannelli divisori in plexiglass nei propri uffici e consentire l'accredito delle pensioni su conti e libretti senza recarsi in posta. Quello che stanno facendo i nostri dipendenti, ha concluso Lasco, rimarrà nella storia della nostra azienda e del nostro paese. Il popolo postale è gente che sa stare sul pezzo, soprattutto nei momenti difficili. Apriamo la pagina sportiva. La cura di Onigi sembra davvero fare effetto al Brescia. Da quando il 10 dicembre scorso il tecnico emiliano ha preso il posto di Diego Lopez, le rondinelle hanno iniziato ad ottenere risultati soddisfacenti e soprattutto punti per la classifica. È successo anche ieri quando il Brescia ha vinto 3-1 contro la Reggiana. Un Brescia che riesce ad imporsi all'ottavo del primo tempo grazie a Torregrossa su calcio di punizione laterale. Le rondinelle perdono un'occasione al 30° e finiscono per essere raggiunte al 33° con una rete di Radrezza. Qualche momento di incertezza che però non impediscono alla squadra di andare nuovamente in vantaggio al 47° grazie a Iagello. Ragusa sancisce la vittoria al 36° della ripresa, 3 punti preziosissimi per le rondinelle, decime in classifica con 13 punti e soprattutto con una voglia di portare a casa il risultato che sembrava avere perso. Continuare così con la massima umiltà, ha commentato a fine partita Dionigi. Ho visto ancora una volta la voglia dei più esperti di trascinare gli altri. Martedì prossimo sarà la volta del Pescara da affrontare in trasferta. Ed oggi il Breno torna finalmente in campo alle 14:30 fischio di inizio per l'ottava giornata di campionato di Serie D in trasferta contro il Caravaggio. Federlab venerdì pomeriggio ha effettuato i tamponi alla squadra, presente a Collebeato, sede dei suoi allenamenti, dando così il via libera alla gara. La sfida a porte chiuse vede Granata di nuovo in campo dopo un mese. L'ultima partita è stata infatti disputata il 22 novembre scorso contro il Crema. Due le gare disputate negli ultimi 2 mesi dai Camuni, sfavoriti da una serie di slittamenti dovuti alla positività dei calciatori delle squadre avversarie e di un componente della terna arbitrale. Il Caravaggio invece ha giocato nelle ultime 3 domeniche, ottenendo però 3 sconfitte consecutive. Per il Breno il ritorno in campo sarà segnato da un doppio impegno. Dopo la sfida di oggi, infatti, la squadra sarà richiamata a giocare mercoledì alle 14:30, sempre in trasferta contro il Seregno. Non c'è invece ancora una data per il recupero della gara contro il Nibbio Nogiono, che si sarebbe dovuta giocare domenica scorsa e saltata per consentire i recuperi. Tra gli appuntamenti di oggi in Valle Camonica vi segnaliamo che a Bienno dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30 è in funzione il Bienno Express, il trenino di Natale in piazza Benvenuto Mendeni, mentre sempre a Bienno, ma dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 si può visitare la casa di Babbo Natale previa prenotazione al 345-04-84986. A Boero Termini invece dalle 8 alle 17 il mercato agricolo a Palazzo Congressi, mentre a Ponte di Legno prosegue a porte chiuse la Coppa del Mondo di Scialpinismo. Alle 10 la Vertical Race con partenza presso la partenza a valle della pista Corno d'Aula ed arrivo in quota. Vi ricordiamo anche che entro oggi si possono prenotare i cuori di cioccolato messi a disposizione da Casa Panzerini in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Val Saviori in occasione della raccolta fondi di Telethon. Le prenotazioni si effettuano chiamando il 340-85-33-342 Francesca o il 388-69-43-505 Elisa. Per quanto riguarda il traffico, vi segnaliamo che a Cevo il Comune istituisce fino a mercoledì il senso unico alternato lungo la via Androla per la costruzione della linea MT a 15.000 volte in cavo aereo ed interrato e relative opere accessorie, mentre sempre a Cevo fino al 31 gennaio la strada provinciale 84 Berzo Demo Cevo è transitabile a senso unico alternato, regolato da semaforo, dal chilometro 6.500 al chilometro 8.290. A Piancamuni invece il Comune impone domani e martedì dalle 8 alle 18 la chiusura totale al transito veicolare e pedonale sulla strada intercomunale via Valle Roncaia, dal tornante 10 al tornante 11 in salita, mentre nella notte tra i 2 giorni senso unico alternato regolato da semaforo, sempre a Piancamuno. Inoltre, fino al 31 dicembre, per consentire i lavori di ristrutturazione di un edificio, il Comune ordina il limite massimo di 10 km/h per tutti i mezzi ed il divieto di sosta permanente in via Don Luigi Rizzi, dal civico 25 all'intersezione con via 11 febbraio. Durante i lavori è istituito il senso unico alternato con obbligo di precedenza per i veicoli che procedono in via Don Luigi Rizzi. A Bienno invece il comune impone domani la chiusura al traffico veicolare della strada comunale a servizio della località Quadro nel borgo di Prestine per consentire la realizzazione di una canaletta per la raccolta delle acque superficiali. Le previsioni del tempo di oggi: cielo prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Temperature minime stazionarie ad 1 grado, massime in aumento a 5 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Rogno, funerali di Terzo Riva di 75 anni alle 14:30 presso il cimitero. A Fucine di Darfo, funerali di Anna Manella di 80 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 14:50 dalla sala del commiato con corteo in auto. Diamo uno sguardo ai titoli sulle prime pagine dei quotidiani locali. Sul giornale di Brescia si parla della folla per lo shopping nella giornata di ieri, l'ultimo fine settimana utile non solo prima del Natale ma anche prima del lockdown delle feste, e scatta l'esodo verso le seconde case. Lunedì poi il processo per un caso che è accaduto ieri in città, in centro storico, con 3 45enni ubriachi arrestati dalla locale. E poi aiuti agli anziani. I comuni bresciani sono poco generosi, 7 enti su 10 investono per le politiche a favore della terza età, meno della media nazionale. Si parla anche di cronaca: uno schianto è avvenuto nella giornata di ieri a Dorzi Nuovi, muoiono 2 ventenni. Sulla Brescia oggi, l'ultimo weekend di libera uscita, quindi si parla ancora della futura zona rossa in tutta Italia, e poi un allarme a Durago Mella, odore di gas in aula, scuola evacuata, nausea e bruciore. vittoria gole d'occhi per 12 studenti della Tridentina. E poi il calcio a fondo pagina, Brescia, un altro tris d'autore e rivede la zona promozione. Sull'Eco di Bergamo invece si parla di vaccino Covid con la nuova stretta, eviteremo un vero disastro. Innanzitutto le parole dell'infettivologo Galli, che però appunto aggiunge in bergamasca: il vaccino darà risultati prima che altrove. E poi seconde case, il decreto dà il via libera ma solo se dentro i confini della regione. Infine, nell'inserto bresciano del Corriere della Sera, la foto principale riguarda l'esultanza delle rondinelle per la vittoria di ieri contro la Reggiana. Il titolo: le rondinelle volano e l'effetto Dionigi. E poi la rabbia dei ristoratori costretti ancora una volta a chiudere durante le feste. La nuova zona rossa chiude i locali per le feste, una beffa, commentano, il governo ci ha illusi. Oggi, quarta domenica di Avvento, la Chiesa ricorda i santi Abramo e Coren, San Domenico di Silos, San Liberato, San Lorenzo Company, San Vincenzo Romano e San Zeffirino. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.